Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie, pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
Ecco, allora nell'età pediatrica È ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere, e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori, e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie, e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari, che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica, e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.